Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza, organizzato dall'Università Yulm di Milano. Registe speculative, l'altrove della fantascienza. Intervengono le registe Kelsey Egan e Letizia Attono Spaniagua. Modera Stefano Locati. Panel registrato il 9 ottobre 2024. Podcast realizzato in collaborazione con l'Università Yulm di Milano. Buon ascolto.
Buonasera. Iniziamo questo incontro dopo l'incontro sui videogiochi. Torniamo a parlare invece di cinema con due ospiti, la regista Kelsey Egan e, se magicamente con... un'altra regista, Letizia Attono Spaniagua, che eccola qua. Hi, Letizia.
Hola.
Letizia doveva essere qui con noi stasera, purtroppo non è potuta venire, ma siamo molto contenti che abbia potuto comunque connettersi con noi almeno dalla distanza.
Good evening, everyone. We will start this meeting about cinema. We have two guests here with us, Kelsey Egan, director, and Attono Spaniagua, who is also a director. She had to be here tonight, but unfortunately she couldn't make it, but we are very happy to have her online.
Kelsey e Letizia sono due registe appunto del concorso di quest'anno di Sogni Elettrici. Le loro due opere sono state proiettate per Letizia lunedì, Aire, Just Breathe, il titolo del suo film, mentre Kelsey Egan, il suo film è stato proiettato ieri sera e il titolo è The Fix.
As we said, Kelsey Egan and Letizia Attono Spaniagua are two directors who participated in the festival Sogni Elettrici, and their movies, we already saw their movies on Monday. We saw Letizia Attono Spaniagua, Aire, Just Breathe, and we saw yesterday the movie from Kelsey Egan, The Fix.
Quindi brevemente, poi lascio naturalmente la parola a loro. Volevo solo spiegare il motivo per cui abbiamo chiesto proprio a loro di partecipare a questo panel, a questo incontro, perché i loro due film, quando li abbiamo visti per la selezione, ci siamo resi conto che hanno dei tratti in comune, pur essendo due film molto molto diversi tra loro, però hanno delle caratteristiche comuni. E in fondo anche le storie di Kelsey e di Letizia sono vicine. Quindi ci interessava avere il loro punto di vista sia sul loro film, come sono stati realizzati, ma anche proprio il processo produttivo che li ha portate a realizzare le loro opere.
So just in short, the reason why we invited them to this meeting today is the fact that the two films present two different traits, but they have a lot in common, albeit two different types of film. And but also, I think their stories, their personal stories, can tell us more about the background of their films. And so this is the reason why we invited them today.
E adesso giusto due parole di introduzione alle due ospiti. Parto da Letizia Tonio Spaniagua, che è una regista ma anche una sceneggiatrice e una produttrice, che viene dalla Repubblica Dominicana, è nata a Santo Domingo. Ha iniziato a lavorare studiando cinema sia nel suo paese ma anche in Spagna e in Inghilterra. Ha lavorato inizialmente in televisione nella produzione di pubblicità e poi è passata al cinema. Il suo primo lungometraggio, Love Child, è del 2011.
So let's start introducing Letizia Tono Spaniagua. She is a director, she is a producer, and she is today, and she is from Santo Domingo, and she comes from Santo Domingo, but she also studied in Spain and in the United Kingdom, and the film we are talking about, the first film was in 2011, whose title was The Child.
Love Child, yes. E quindi il film che abbiamo visto, che era della selezione di quest'anno, è il suo quinto film.
And the film we have seen, the film today is her fifth film.
Mentre Kelsey Egan è nata negli Stati Uniti, e poi ha proseguito gli studi negli Stati Uniti, ma si è trasferita in Sudafrica diversi anni fa, a Johannesburg. Ha iniziato a lavorare nel cinema, aveva già iniziato a lavorare nel cinema negli Stati Uniti, ma ha proseguito a lavorare sia davanti alla macchina da presa che dietro la macchina da presa. È stata sia attrice che stuntwoman, poi è arrivata a essere anche regista, ma ha svolto anche altri ruoli dietro le quinte del set, insomma, come produttrice, come addetta ai lavori dietro le quinte.
About Kelsey Egan, she was born in the USA. She also studied there, but then she moved to South Africa, to Johannesburg. And she started working in the filmmaking industry already in the USA. She worked also as an actress, a stuntwoman, and then as a director. So, she worked also behind the scenes of filmmaking.
Il film che è stato selezionato quest'anno, The Fix, è il suo secondo film. Glass House, che era stato il suo primo film, era stato presentato proprio qui a Sogni Elettrici due anni fa.
The movie she's presenting this year at Sogni Elettrici is The Fix, and it is her second movie, while last year she also presented her first movie, Glass House.
D'accordo, questo era solo per raccontarvi un po' la storia delle nostre due ospiti. Adesso lascio la parola a loro. Volevo partire con una domanda a entrambe. Dicevo appunto che i film hanno alcuni elementi in comune, e in particolare la cosa che mi aveva colpito è che sia Aire che The Fix partono dall'idea, sono due film di fantascienza, partono dall'idea che l'aria diventi irrespirabile. E quindi volevo chiedere a entrambe come avevano elaborato questa idea e come l'avete poi sviluppata nel film.
Okay, so this was just a brief overview regarding our two guests today, and then I'm going to leave the floor to them. The first question is for both our guests today, and so the two films, Aire and The Fix, have some aspects in common, and the idea behind is that the air becomes unbreathable. So the question is, why do you think that air would become unbreathable?
I don't know which one of you would like to start. Letizia, please.
Yes, okay, thank you. Yes, I just, well, hello. I am really happy to be here and thank you for that wonderful introduction. I'm sorry I couldn't be there in person. Hopefully next time. I believe that it's a future that is not so distant because many of the main cities now have these air purity measurement devices, especially cities that are very congested, like Mexico and London and many, many cities, they're already measuring this kind of pollution. And it's really alarming because air pollution kills more than car accidents every year. It also affects the way some premature children are born. So when I read this in the process of investigating and doing research for the film, this doesn't seem like the far future. So for us, it was not difficult to imagine that 100 years from now, if we don't make changes, this can perfectly be our situation. Of course, being a film, we might want to take it, you know, to a stream to really make our point.
Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato. Sono molto lieta di essere qui oggi con voi. Peccato che non sono riuscita a venire in presenza, ma lo faremo la prossima volta. L'idea dell'aria irrespirabile nasce dal fatto che in molte città oggi esistono strumenti di misurazione dell'aria e in posti molto, molto frequentati, molto popolati come il Messico hanno già iniziato a pubblicare i risultati in materia di questa aria molto inquinata. E poi si è scoperto, mi sono anche documentata, sul fatto che l'inquinamento uccida molto di più che gli incidenti in automobile. Quindi nel momento in cui mi sono recata, ho iniziato a fare le mie ricerche sul film, ho percepito questo come una realtà possibile in futuro e allora mi sono detta che nei prossimi 100 anni potrebbe essere una realtà e quindi sarebbe necessario prendere delle misure in questo contesto.
Unfortunately, since I wrote the script, the first draft of the script in 2013, I cannot remember why I originally chose to have an issue with the air, but your answer was wonderful, and I presume it was the same, because I've also read about the increasing issues with air pollution, and I think what was particularly important to me is, I think as a human species, we tend to take certain things for granted, and we tend to be very short-sighted, and something like air is so intrinsic, like so natural to us, like I think it's one of the most fundamental things, like breathing is just, it's so natural to us we don't even think about, and I think it was important to me to land on something that was so central to life that we would so easily take it for granted and throw that into question, because I find that we often don't take care of the things that we take for granted most.
Purtroppo, avendo scritto la sceneggiatura nel 2013, in realtà non ricordo il motivo per cui ho scelto questo aspetto di rendere l'aria irrespirabile, ma la sua risposta mi è piaciuta molto, quindi penso che la ragione anche per me sia stata simile. Noi, in quanto esseri umani, prendiamo alcune cose per scontate e questo avviene anche con l'aria che respiriamo. Essendo un aspetto così fondamentale della nostra vita, non ci pensiamo neanche. E questo avviene spesso con le cose più importanti per la nostra vita che, appunto, nonostante proprio perché sono fondamentali, le diamo per scontate.
Grazie. E adesso faccio un passo indietro. Vi chiedo se potete raccontarci, di nuovo a entrambe, come avete iniziato a entrare nel mondo del cinema e se essere registe è sempre stato il vostro obiettivo. E poi la seconda parte della domanda invece se la speculative fiction o la fantascienza, insomma, hanno avuto un ruolo nella creazione del vostro immaginario e quindi hanno svolto un ruolo poi anche nel vostro percorso da registe.
Now let's take a step back. I want to ask again to both of you, how did you enter the world of filmmaking, if you always had the aim of becoming a director? And also I wanted to ask you if speculative fiction had a role in this aim of yours of becoming a director.
Should I go? Yes. I think for me it happened like in a very unexpected way, because I just loved doing a lot of stuff. I love taking pictures, I loved music, dancing, I loved theater. So little by little, when I started, I first started advertising, so even if we use the same tools, they are different. it's very different things that we want to express. So after I recovered from the disappointment of having started advertisements, with all due respect with people who work in that area, it's just that it was just not for me. I yearned to express in very different ways matters about our identity as Caribbean, being a Latin, being a woman. So when I realized that cinema gave me the opportunity to do all the things that I really loved at once, it was love. It was love at first sight. And for me, I think doing science fiction, speculative fiction, is my kind of revolution, a kind of small revolution, because in the Caribbean and in Latin America, they always tell us this is forbidden, you know. You it's crazy if you decide to do this kind of genre. And for me, I got tired of listening what we could and could not do. We want to talk about our future as well, not only about our present and about our past. We really want to have something to say. When I say we, I mean the Caribbeans. And we've been left out of this conversation for a really long time, and I don't want to do that anymore.
Sì, per me è stato amore. Inizialmente a me piacevano fare moltissime, moltissime cose, moltissime attività, dalla musica alla fotografia, al ballo. E inizialmente ho studiato pubblicità, anche se disponiamo degli stessi strumenti, abbiamo delle modalità differenti di svolgere le attività. Io, come donna che proviene dai Caraibi, dall'area caraibica, ho sempre pensato che il cinema potesse mettere insieme molte più cose, molti più fattori nello stesso momento, e quindi è stato amore a prima vista con il cinema. Per quanto riguarda il genere della fantascienza, io credo che sia stata un po' una sorta di rivoluzione, in quanto ai Caraibi da noi non è permesso fare questo genere di film. Si è sempre parlato del passato, e noi volevamo parlare del futuro, perché noi come caraibici, quindi quando dico noi dico tutta la popolazione, volevamo anche essere presi in considerazione nel dibattito e non essere lasciati fuori dal dibattito.
I think for me it was that as a girl I read voraciously, and then I was watching a lot of science fiction films with my dad, that my dad shared with me, and I learned with time that science fiction and speculative fiction were the genres that led me to think most critically about the world, that taught me about the world, that led me to ask why our society is the way it is, and that proposed the idea that there could be other options for things, and that maybe the way we were doing things wasn't the only or the right way to do it. And then growing up, when I began to write, well, I was writing as a child too, but as I began to write using that as a vehicle to explore the ideas that interested me and to interrogate my world and my experience of the world just became a very, just followed naturally from there. But no, I didn't expect to be a filmmaker. I studied neuroscience and behavior in theater and ended up doing a concentration in directing. But then I got cast in a role that of an independent film my friends were doing in Manhattan. And I went on that set and subsequently had experiences on other sets and was absolutely blown away by the variety of skill that you would find on a film set, artisanal skill and practical skills. And while I love the theater and will always love the theater, it became very clear to me very quickly that when the apocalypse comes, I want to be with the film people. And then the rest was history.
Da ragazza leggevo tantissimo e guardavo anche molti film e serie di fantascienza e mi sono resa conto che erano proprio che era proprio la fantascienza a farmi pensare allo stato del mondo e a farmi interrogare sul perché il mondo fosse così com'era e mi ha fatto interrogare anche su un possibile diverso stato delle cose. E anche la scrittura poi mi ha avvicinato ulteriormente a questo mondo, anche se assolutamente non mi aspettavo di diventare una regista, infatti all'università ho studiato neuroscienze, finché poi mi sono trovata su un set a Manhattan per aiutare degli amici ed ero assolutamente sorpresa dalla quantità di abilità che servono per lavorare nel mondo del cinema. Anche se ho sempre amato il teatro e lo amerò sempre, mi sono resa conto che se mai verrà un apocalisse voglio essere proprio stare con le persone del cinema, proprio per questa quantità innata di qualità che posseggono.
Grazie. Riparto proprio da una cosa a cui accennava Letizia prima, cioè il fatto che fare film in alcune zone, fare determinati tipi di film, in particolare in questo caso la fantascienza, in determinate aree del mondo è più difficile che in altre, addirittura può essere considerato, come diceva lei, rivoluzionario. E quindi volevo chiedere se potete raccontare se e quanto è stato difficile realizzare i vostri film nella Repubblica Dominicana e in Sudafrica, che non sono zone generalmente associate nell'immaginario collettivo alla fantascienza. Quindi quanto è stato difficile realizzare questi film nei luoghi in cui li avete prodotti e girati?
So I'd like to start with a question, and I'd like to complete maybe what Letizia just said. And so we talk about science fiction, and we know that we learned that science fiction is a genre that is not as common in a few countries, and it could be seen as something revolutionary. So the question for both is how difficult was it for you to film in these locations, such as South Africa and the Caribbean region, that is to say, regions that maybe are not so familiar with these types of genres.
I think, of course, our first challenge is budget, because mainstream science fiction or the films that we're used to watching, you know, in the cinema and in the platforms, they tend to have like important budgets generally. So we had to study a lot. My whole team, you know, the production designer and the director of photography, we studied a lot of films that had smaller budgets and why did they work. We wanted to have like the tools necessary still, even if our budget was even smaller than those, that we could make this world believable. That was our main goal. We wanted people to really believe that this world is possible. So I think that would be the greatest challenge. Not only having, you know, a script I feel comfortable with, but how are we going to convince the people that are watching the film that this place really exists in another dimension, in another future? This place already exists. And we worked so hard in that, that sometimes during the pre-production, we really felt that, you know, because it's the story, it takes place in 2147. It's our grandchildren, maybe, or great-grandchildren, living in this situation. And we really felt it existed. I remember that sometimes during meetings, it was very curious. People would go like, when we were talking about these things, and even when we showed it to investors, they would go like, it was something, you know, instinctive. But since we were talking about the lack of air so much, and I don't know, the brain and the body, they just start reacting to that. So it was, yeah, really curious to see.
Beh, la prima sfida è senza dubbio il budget, è stata senza dubbio il budget in quanto il cinema, le piattaforme tradizionali dispongono di un budget molto importante e noi quindi abbiamo studiato come poter fare un film con poco budget guardando i risultati positivi, guardando gli esempi di successo dei film con poco budget e da qui è nata l'idea che volevamo far passare era quella... che fosse possibile farlo, fosse possibile effettuarlo con un budget ridotto e a noi stava a cuore convincere le persone che questi luoghi esistessero e nel film, parliamo del 2147, e anche durante i nostri incontri percepivamo che non fosse una realtà così lontana, forse sì per le nostre generazioni future, ma comunque siamo lì, non è che andiamo così lontano. E anche nel momento in cui ci confrontavamo con gli investitori, l'idea era molto chiara, cioè il fatto di questa mancanza dell'aria. E quindi sì, è stato molto curioso, però è stato anche molto interessante.
You're gonna have to remind me what the question was.
I was asking if, I mean, South Africa is not renowned in the world for
right,
producing
okay,
science fiction. How
I honestly got so wrapped up listening to that because I related so much to what you're saying about the budget and the research. So our challenges were very similar, I think, but the biggest challenge was just convincing anyone that we could do it. Because I wrote the script to be achievable with what we knew we could pull off budgetarily in South Africa. And I knew that we could make something really beautiful because South Africa is an exceptional place to shoot and has incredible crews and amazing talent and resources. And we knew how to execute the vision to pull it off. The biggest challenge was getting the buy-in for anyone to believe us. We got a lot of comments like, we're not sure if you can pull off a project this ambitious for this budget. But we're not going to consider giving you more money because we don't know you and you're not established. But we also don't believe that you'd be able to pull off this particular script for what we will give you, that type of thing. And we went in circles with that for years, redoing the budget, trying to package it in different ways with different cast attachments that would be able to attract more money. Engaging with different potential financiers around the world, and that's where the 10 years went. And then off the back of my first film, Glasshouse, we were able to refinance the film, package the film, and finally make it. So that was very exciting. So it did turn into a bit of a vendetta project of proving that we could do it, and so we're all very, very proud. And now when many of the people that over the years saw me pitching the project watch it, they think the budget was much, much, much higher than what we actually had. So we're really proud of that too.
Allora, sì, mi ero dimenticata la domanda perché assolutamente mi rivedevo nelle cose che sono state dette del problema del budget. Infatti le nostre problematiche e le sfide che abbiamo dovuto affrontare sono state molto simili. La sfida più grande è stata convincere le persone che potevamo creare qualcosa di così bello. Appunto il problema principale è stato il budget, anche perché non credevano che potessimo creare un progetto così ambizioso con un budget così basso, anche perché non conoscendoci dicevano che appunto non potevano aumentare il nostro budget. Quindi abbiamo passato moltissimo tempo, 10 anni, a cercare appunto di dei modi per finanziare il nostro film. Lo stesso era accaduto con Glass House, quindi si può dire che è stata una sorta di progetto di vendetta. E ora che le persone vedono, guardano il film, non ci credono neanche al fatto che il budget fosse così basso, ed è un aspetto che mi rende molto fiera.
Grazie. Allora, adesso faccio una domanda a Letizia, e poi ne farò una però simile anche a Kelsey, perché una cosa che mi ha colpito nei due film è che si immagina la fine dell'umanità in qualche modo, eppure all'interno delle storie il motore principale dell'intreccio è comunque il conflitto tra i pochi esseri umani che ancora resistono, che ancora sono vivi. E quindi, nello specifico a Letizia, volevo chiedere, appunto, nel suo film in particolare, che è ambientato più anni nel futuro rispetto a The Fix di Kelsey, ci sono pochissimi sopravvissuti che vivono all'interno di luoghi in cui sono da soli, eppure quando si incontrano i due personaggi principali la prima cosa che succede è un conflitto. Quindi come aveva gestito questo conflitto? Come aveva narrativamente gestito questo conflitto?
Thank you so much for your contribution so far. And a question for Letizia, and then we'll come back to Kelsey a bit later. And the question is, to both in the two films, there is the idea of the end of the mankind. But in the films, there are, however, some conflicts between the people still alive. And Letizia particularly sets her film in the future. And although there are very few people in that film, there is a conflict between them. And the question is, why there is this conflict between these people, so the characters of the film?
Yes, I think, well, I don't want to give too much spoiler in case somebody hasn't seen the film. But this conservation biologist, she lives in a bunker, and she has been there alone for around 10 years, and the only company that she has is this AI system, right? So they have formed this kind of symbiotic relationship, and the idea was that she has become now so pragmatic, so objective and in her reasoning, that she's almost a kind of human computer. So when the man arrives, she has lost the capacity to communicate in a human level. She has lost the capacity to trust and to realize that, you know, in order to survive, probably you need to collaborate. So the same for him. He arrives to the bunker, but he's been surviving in the exteriors. They are like opposites. And she's thinking about the humanity, you know, how to avoid the extinction of humans. And he's only thinking about his own survival. So in this contrast, I hoped to achieve this journey. They're both going to the place of the other, or trying to meet each other in the middle in order to be able to survive. But I think, again, that this is not something so far from our current reality. I mean, we are annoyed when we receive a phone call. We want people to send us text. We like now this intermediary that is the technology, that is the app. And it really bothers us when somebody calls us directly and even, you know, demands to have like an in-person meeting. So especially with the younger generation, I really think they prefer to have this intermediary between them.
Sì, la protagonista è questa biologa che vive, ha vissuto da sola per 10 anni, l'unica sua compagnia era questo sistema di intelligenza artificiale, quindi nasce tra loro una sorta di legame di simbiosi. Quando poi arriva l'altro personaggio, l'uomo, si può percepire che lei ha perso un pochettino la capacità di comunicare, la capacità di collaborare, anche se poi la collaborazione è necessaria per la sopravvivenza. In generale lei cerca di capire, di pensare come si può evitare l'estinzione, ma nello stesso tempo vive isolata. Quindi è questo contrasto che mi piaceva sottolineare, quindi l'idea dell'idea di cercare un modo per sopravvivere. A noi tendenzialmente piace la tecnologia ci dà fastidio forse nel momento in cui qualcuno ci chiama per telefono in modo diretto e non ci manda magari una mail o un messaggio, e personalmente credo che i giovani di oggi amino molto più questo tipo di comunicazione rispetto a quello più tradizionale.
E invece Kelsey, il tuo film prevede che insomma, nel setting del film ci sono ancora tanti nuclei urbani che però sono pervasi dal conflitto, sia a livello individuale, ad esempio la protagonista ha un conflitto con la sua migliore amica, e il giovane industriale dell'industria farmacologica ha un conflitto con il padre, quindi ci sono conflitti sia a livello individuale che poi a livello sociale, c'è un conflitto tra chi può permettersi di avere le medicine per respirare e chi non può permettersele, c'è un conflitto tra chi vorrebbe usare le medicine e chi invece vorrebbe liberare le ricette di queste medicine per sconfiggere questo problema dell'aria. Quindi volevo chiedere come hai gestito questi diversi piani di conflitti tra loro, insomma, tra loro così diversi.
So, Kelsey, in your movie we can see that there is still the setting of the different cities. And we also saw that there are different kinds of conflicts. So, for example, there is the conflict between the protagonist and her best friend, and there is also the conflict between the CEO of the pharmaceutical industry and his father. And there is also a conflict which is social, and also the conflict between individuals, for example, the people who can afford to buy the medicine and people who want to use the medicine, or people who do not want to use it. So I wanted to ask you, how did you manage these different kinds of conflicts?
Life is conflict. That's a great question. So I think in my approach to the script, there is the world of ideas, so like the macro, and one of the biggest ideas in the film is who has the right to decide what the right way to live is, or who has the right to decide who has the right to live and why, and multiple different viewpoints there and perspectives that I wanted to explore in a way that the audience could think about it. I didn't want to be too prescriptive with any right answer, because there's always a sacrifice for every choice, and there's always benefits to every choice. And I think while you have the obvious protagonists and antagonists, I wanted to ensure that even the antagonists had a perspective or point of view that you could understand where they were coming from, and that it was worth considering. But then on the micro level, at the end of the day, we're very human, we're animals, and I think often theoretically we can think one idea is a good idea in theory, but when it becomes personal and it directly affects us, our opinions might change. And I wanted to explore that. And I think in our central character of Ella, our female protagonist, she really has to take that on board, because what feels right to her personally isn't necessarily what's right from the ethical perspective of other characters. And she goes on sort of a long journey of realizing some of the ways in which she's profiled or misinterpreted the motivations of other characters. She didn't actually have the right take on them at first. And part of her journey as a character is realizing the way she misperceived what was happening and learning to sort of remove herself from her own personal interests and look at the greater world to make a decision on what she thought was right. But I'm always fascinated by interpersonal conflict and how that actually, and how our personal motivations influence sort of what side of a fence we fall on, and questions of right and wrong. And I think this film, in the script, I was trying to explore all of that at once.
Beh, possiamo dire che la vita è conflitto dopo tutto, e nella mia sceneggiatura esploro diverse idee. E possiamo dire che uno dei temi principali è proprio uno dei temi principali sta nel chi ha diritto di decidere chi vive oppure chi non ha il diritto di vivere. E io volevo parlarne in un modo in cui il pubblico che guarda il film potesse pensarci e ragionarci, e volevo anche che l'antagonista, che ci si potesse anche immergere nel punto di vista dell'antagonista e che si potesse capire perché agiva nel modo in cui agiva. E invece, da un punto di vista più generale, possiamo dire che spesso accade che gli esseri umani pensano che un'idea sia giusta in teoria, ma poi quando viene messa in pratica invece la percezione di questa idea cambi. E la protagonista, Ella, ad esempio, lei agisce nel modo in cui le sembra più corretto, ma poi ci rendiamo conto che non necessariamente le sue azioni sono giuste anche per gli altri personaggi, e quindi compie questo viaggio e si rende conto anche del fatto che le sue azioni a volte possono essere interpretate in modo diverso. E a me affascina molto il conflitto interpersonale e anche il tema di come possiamo capire se una cosa è giusta o sbagliata, e infatti nel film questo tema emerge più volte.
Adesso invece volevo chiedere qualcosa riguardante proprio il lavoro di messa in scena, di costruzione del mondo in cui si muovono i protagonisti. E quindi a Letizia volevo chiedere, c'è questa grande distinzione tra il mondo all'interno del bunker, del luogo in cui è vissuta la protagonista, e l'esterno. E quindi come aveva caratterizzato anche proprio da un punto di vista di scelta architettonico, di scenografia, diciamo, questa differenziazione tra l'interno e ciò che sta fuori.
So I'd like to ask about the words of the main characters. So starting with you, Letizia, in your film we have the idea of the bunkers and the idea of outdoor spaces. So how difficult was it to combine the two things on an architectural level? So just for example, the shootings, for example, how did you do to make that?
Oh, this is something I really feel passionate about, because when we were creating both worlds, and I'm glad you can notice the effort we made to make them different. The bunker is her world, and the outside world is his world. It's just a place where they spend most of their time, and they have managed to survive. And for example, in order to differentiate them, of course, there's the obvious thing, one is interior, other is exterior, but for the exterior, we really wanted, if we were going to show any architecture at all, we were inspired by, I don't know if this is the right word in English, brutalista architecture, because it will make the character even look more small and more insignificant in this world that doesn't love him anymore. The world is kicking me out, just to say it in a way. And for her, since she was so obsessed for making to avoid the extinction of the human race, the production designer, he did a great job. He was inspired in a human's uterus. So actually, if you see the drawing of the set, it will look from above like a uterus, you know, with all these trompas, fallopian tubes, and with a center area that is the womb. And it really worked. Of course, it's just conceptual, this idea, but it really worked, because when they were both inside, is this, we really enjoyed the idea of saying, oh, here comes the sperm, and here comes the ovary, because they were like avoiding each other in this bunker, and they were not really communicating. So it worked really well, not only as a concept, but also as a way to have fun in the set.
Sì, abbiamo differenziato l'idea tra il bunker, quindi lo spazio interno, e lo spazio esterno. E abbiamo sviluppato poi questa idea di sopravvivenza. C'era questa dicotomia tra l'esistenza all'interno e l'esistenza all'esterno. E apposta abbiamo avuto l'idea di un'architettura minimalista. Ci siamo affascinati da questa idea, dell'idea che il mondo stesse come per cacciare via l'essere umano, e quindi abbiamo fatto queste scene dall'alto che credo che rendano molto, molto l'idea di questo tipo di architettura che abbiamo voluto seguire come esempio. E invece dall'interno possiamo, quindi il bunker, vediamo come le due persone cercavano di evitarsi nel momento in cui avevano queste interazioni, che erano all'interno, ma comunque volevano vivere due realtà separate.
E invece per Kelsey, appunto, il film si ambienta in una società più simile alla nostra rispetto che nel film di Letizia, però ci sono degli elementi che la distinguono dalla nostra società. E la distinzione sta appunto nella come ci comportiamo nei confronti dell'aria. Quindi volevo chiedere come hai lavorato sugli oggetti di scena e sui piccoli particolari che ci fanno capire che c'è una parte di quotidianità uguale a quella che conosciamo noi, e invece un'altra parte che è qualcosa di completamente altro, completamente diverso.
So the setting from the society that you describe in your movie is more similar to our world than the one described by Letizia's movies. But there are some elements that you describe in your movie that are different from our society. So the question is, how did you use the props on the scene to highlight this difference between our world and the world you describe in the fix?
Yeah, that's actually a great question, feeding back to what we were talking about with budget, because we knew we couldn't do massive, you know, set dressing or huge VFX to sort of make the world look entirely different. And quite frankly, it wasn't all that different. The major change was the air. So we talked a lot with our art department, production designer, props master, about clever ways that were very affordable to signal to audiences that this world is different, in ways that were budget friendly. So we primarily did use the masks. We used some very well-placed advertisements. We were very careful with our locations and the way in which we approached our locations. But across the board, with art department, costumes, really makeup even, across the board, everyone worked really, really well together and collaborating and how you'd use little nuanced clues to signal that things were different. Without breaking the bank.
Allora, avendo il problema del budget limitato, non avevamo moltissime opzioni. Non potevamo fare grandissime cose neanche con gli effetti visivi, quindi abbiamo parlato molto con i vari dipartimenti per cercare di capire come far emergere che si trattava di un mondo diverso rispetto al nostro, e quindi questo l'abbiamo fatto ad esempio utilizzando le mascherine nel film, e siamo stati molto attenti per quanto riguarda i dettagli della location, e abbiamo appunto collaborato molto con il Dipartimento di Arte e dei Costumi per fare in modo di introdurre degli indizi del fatto che si trattasse appunto di un mondo diverso dal nostro, ma rispettando comunque il budget che ci era stato dato.
E un'altra cosa, un'altra curiosità che volevo soddisfare, e faccio questa domanda a entrambe, questi film appunto sono film di fantascienza girati in luoghi che non sono generalmente associati con il genere di fantascienza, e quindi volevo chiedervi come avete utilizzato le location in cui sono girati, quindi in particolare Cape Town per The Fix e tutti i luoghi dei Caraibi, insomma, che sono stati utilizzati invece per Aire. Quindi che importanza hanno soprattutto questi luoghi per i rispettivi film?
So a question for both is just a curiosity. In science fiction films, we have particular settings, and the question is, how did you use your settings? So in the first case, Cape Town in South Africa, and in the other case, the Caribbean area. So how was it important to you for choosing those settings, and can you describe them a little bit?
Yes, in our case, we're the Caribbean, so we wanted to have the sea, but also kind of feel like a neutral place. Why? Because in our world in crisis, where, you know, most of the population of the Earth has emigrated to other planets, that's a little bit the idea of the film, and Earth is really underpopulated, then borders wouldn't really exist. So we wanted to create this place without a nationality, but that could still have some Caribbean characteristics. And of course, we have different scenes where we show the sea. And the biggest challenge, I think, when we were shooting outside is that in the post-production, we had to erase a lot of palm trees and vegetation just to make this world really, really dry and sterile.
Beh sì, noi dell'area caraibica eravamo molto, sicuramente avevamo il mare, però volevamo creare dei posti abbastanza neutrali, dei luoghi abbastanza neutrali del mondo, in quanto non esistevano più le frontiere, quindi volevamo creare un luogo che non avesse alcun tipo di personalità, tuttavia avesse in sé la personalità caraibica, e devo dire anche che nella fase di montaggio abbiamo dovuto cancellare molte parti.
I think there were two things that were really, really important to me, having spent so many years filming in South Africa and being so impressed and so just loving so much the crew and the culture of shooting there, is that so many international projects will come and take advantage of the incredible locations and the talent that exists. And this happens all around the world, where you have like big studios or, you know, American or occasionally British, but mostly American productions come and shoot in a country that has a really good tax break or really beautiful locations, but it's shot for someplace else. And so the audiences who watch that movie never know where it was shot and never know how much incredible talent was drawn upon from these parts of the world. So one of the things that was really important to me with this film was to show off Cape Town as Cape Town and have it be very clear that this was set there, and let the South African cast be South African, not pretend to be a different nationality, acting opposite our international cast, and really own their identity and nationality in the world. But simultaneously to that, and this is the second thing that was really important to me, I think when you're from a smaller territory that isn't on the forefront of people's minds in the zeitgeist of cinema, because America is so good at sort of taking over that identity. American movies travel all around the world and everything else is considered a foreign film, which I think is very silly. You get the stereotype or this cliche about what an African film is, or what an African film is supposed to be or supposed to look like. And I think that happens with multiple countries around the world, of like, oh, this is the stereotype of what a French film is, or this is the stereotype of what an Italian film is. And I wanted to make a movie that didn't lean into any of that. That was like, this is a truly universal story. It's a human story. It's dealing with themes that a global audience will relate to and feel like that is relevant to them, but just happens to be set in South Africa with South African cast alongside international cast in more real world sense of how people from all around the world do interact and engage. And that was quite important to me too. That was a long answer, sorry.
Per me ci sono stati principalmente due aspetti molto importanti nel girare il film. Io amo molto la cultura sudafricana e ritengo che comunque molti progetti, soprattutto americani, approfittano magari della bellezza di un paese per utilizzarlo nei propri film, ma poi il pubblico non sa realmente dove è stato girato il film. E invece per me era molto importante mostrare Cape Town per com'è realmente e soprattutto rendere noto al pubblico che si trattasse di Cape Town. Per questo ho scelto un cast sudafricano, perché il mio obiettivo era proprio quello di mostrare la loro identità. Un altro aspetto per me molto importante è legato al fatto che quando si viene da un paese più piccolo ci sono molti stereotipi legati ad esso e ad esempio legati a com'è un film sudafricano, ad esempio, e questo principio si applica un po' a tutti i paesi. Ad esempio, si ha in mente un'idea di com'è un film francese o un film italiano. Io invece volevo rendere il mio film universale e volevo che fosse rilevante e che potesse essere capito dal pubblico di qualunque paese. Però comunque mantenendo questo elemento, ad esempio, del cast sudafricano.
Volevo concludere con un'ultima domanda prima di lasciare lo spazio alle domande del pubblico, alle curiosità del pubblico, di nuovo entrambe, indirizzando un elemento ovvio, banale, ma siete entrambe due registe donne che si confrontano con un genere, la fantascienza, che per stereotipo è attribuito invece a un interesse solo maschile. Quindi volevo chiedervi come vi siete confrontate con questo e come è stato lavorare a un genere in cui in qualche modo forse siete ritenute delle intruse in qualche modo, no? Che si appropriano di un genere che invece è un qualcosa di maschile, quindi se ha comportato una qualche difficoltà ulteriore questo aspetto, che ripeto è banale e scontato, però non meno importante da sottolineare.
I will end with a question which is again for both of you. You are both women directors, and you work in a genre, science fiction, which is usually attributed as a male interest, even if we all know that this is a misconception. So we can say that you were outsiders in this genre. Was it difficult for you working in science fiction as women directors?
I think it was as difficult as any other films that I've done. I wouldn't say that because it was science fiction, it was harder being a woman. I had the support and of the crew and all the investors in the same way that they support previous projects. There are some things that, of course, I have to deal with in all my projects, and has nothing to do with the genre. And it's this conception that our proposals, it's just my experience, it doesn't have to be the experience of every woman director, but we are believed to be less apt for dealing with business issues and with this kind of problems that involved how are we going to make this project more viable. And that is the only thing I have identified, that probably there is a big difference in that. I mean, in our country, the checks are still being signed by men. You know, most of the CEOs of the companies, they are men, so they are the ones signing checks. And when they come to analyze the project as a whole, they love the artistic proposal, but always there are some concerns about the business side of it. Because there is this kind of perception that maybe a male director could be more business savvy or can have additional set of tools. So that is the only thing that I found as a difficult, being a woman, as a difficulty. But it's not only this project, in all of them.
Io direi che era esattamente uguale come gli altri a livello di difficoltà, non direi che la fantascienza rappresenti un qualche ostacolo maggiore per una donna. Io ho ricevuto molto sostegno da parte degli investitori, da parte di tutte le persone che hanno lavorato con me. E l'unico problema, l'unico fattore che era stato un po' problematico, che non ha nulla a che vedere con il genere del film, era il fatto che forse essendo una regista donna si era sviluppata un pochettino l'idea secondo cui non ero molto affine ai progetti imprenditoriali, all'idea dell'imprenditoriale che sta dietro a un film, perché c'era questa idea forse che la regista donne non erano capaci di programmare dei progetti che si fossero poi rivelati di successo. Ma devo dire che è stato veramente l'unico problema. Quando gli amministratori delegati delle aziende venivano da noi a vedere il film, a studiare il progetto, devo dire che erano affascinati dall'idea artistica che ne stava dietro, ma nutrivano tuttavia un pochettino di dubbi in materia del budget, in materia della parte economica, perché forse pensavano che come donna pensavano che come donna non avessi gli strumenti finanziari, gli strumenti per capire alcuni progetti come forse si pensava potessero fare gli uomini, ma questo non si riferisce al genere unico della fantascienza, ma credo che si possa riferire a più generi.
I find directing sci-fi no different than any other genre. It always feels like it comes very, very naturally. I think with regards to being female as a director, I spent a lot of my career on sets in other positions and other roles, watching how crews and cast and different people responded to male directors versus female directors before I ever stepped into that role. Most of the time, the directors were male. I got very accustomed to different styles of working and different styles of engagement and how different departments and crew and people would respond to those different working styles. And I think my biggest general overall takeaway was complete amazement that men could act in certain ways and get away with it, and women could, if women did the same things, they would never work again. And I also found it amazing that men seem to have a superpower when they say something, people are like, okay. And when women say something, more often than not, depending on who you're working with, because this is not true for everyone, and you learn who the allies are and who aren't, but I found that a lot of energy and effort often has to go into justification, explanations, and collecting evidence that what you're saying is correct, which is really time-consuming when you're trying to stay on schedule and get a lot of work done. And it would be really, really nice if you could say something and not have it be challenged or questioned at every turn. And again, this isn't always, but it is real. And I think what's most difficult about it is it's very nuanced and very subtle and impossible to call out. But every woman I've ever spoken to who's directed, when we get together in private and exchange stories, what always the biggest takeaway is, oh my God, the exact same thing happened to me.
Non credo che nel genere della fantascienza le cose siano diverse rispetto ad altri generi, ma da donna ho lavorato in diversi ruoli nel cinema e ho visto come le persone reagiscono ad un regista uomo o ad una regista donna. Si trattava soprattutto di uomini che lavoravano nel mondo della regia. Ho visto anche diversi modi di lavorare, diversi stili di regia e di direzione, ma ero molto sorpresa nel vedere come gli uomini potevano agire in un certo modo e comunque cavarsela, invece se le donne si comportavano in questo modo sarebbero poi state licenziate. E penso che si spendi molta energia nel tentare di spiegare e provare che ciò che si dice è vero in quanto regista donna, e questo, oltre a richiedere molta energia, richiede anche molto tempo. E non è una situazione che si verifica sempre, ma comunque esiste. E l'aspetto più difficile riguardo a questa situazione è che non avviene in modo evidente. E parlando con altre registe donne ci rendiamo sempre conto che è una cosa che accade a molte delle donne che lavorano nella regia.
Grazie, con questo lascio la parola a voi se avete delle domande da fare alle ospiti, e riconsegno il microfono così che si possa usare.
Okay, so thank you so much. And now I'd like to give the floor to your audience, so if they'd like to ask a question.
Hi. Can you share a bit about your process in working with actors to develop Shotzero emotional performance? And by any chance, while doing the scenes, have you witnessed an actor, maybe they are so attached on their role that they had a hard time to move on their emotions?
Okay, so now we just wait for the answers and then we translate the question.
Okay, should I go ahead? It's a great question. Thank you so much. I think I love working with actors. I come from a theater background and feel really lucky that I do, because the theater really focuses on different tactics for performance. And what you find is that we're all unique individuals, and every actor has different tactics that work best for them for entering into a character and for relating. And I like learning what a different individual's process is, and then I try to cater my notes or my style of engagement to what their process is and what works best for them. But I find that to start with, the best thing to do is to listen and see whatever an actor brings into a space or brings to a scene, and then discuss it from there. Because I don't want to be prescriptive right away. I want them to bring what they're feeling is their truth to a character. And then becomes a conversation from there about what their performance is, what message it's sending to me, what I'm receiving, and then a conversation of, is that what we want, and what other options are there, and then narrowing in on what the strongest choice is or what feels the most authentic. And in terms of getting so caught in the character emotionally, I think emotional scenes can be harder to bounce back from than others, but again, it's completely individual. So I think depending on what the content of the scene is and what an individual's own personal experiences are, some scenes end up becoming more stuck in ones, leaving a lasting impact more than others. It just depends on individual experience.
Allora, a me piace molto lavorare con gli attori, avendo poi anche fatto teatro, ho visto quelle che sono le varie tecniche degli attori, perché appunto ogni attore ha la propria, e a me piace vedere che tecnica decidono di applicare, ma prima di dirigere e dire loro cosa dovrebbero fare, preferisco ascoltarli, e poi nasce così una conversazione e parliamo e ci chiediamo se abbiamo veramente raggiunto il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, quindi se ci sono degli attori che vengono coinvolti tanto dalle scene che devono fare, soprattutto se si tratta di scene molto emotive, ritengo che oltre a dipendere appunto dagli attori, quindi da un fattore individuale, ci sono sicuramente certe scene che hanno un impatto maggiore sull'attore e che comunque lasciano questo impatto anche per molto tempo.
Leticia, if you want to add something to answer the question.
Yes, sure. For me, the process of choosing the actors is very important. The main characters, I do the casting sessions myself. I don't do it through an agency. Because for me, casting is not only seeing if the actor can play the role the way that I need to. It's also just a way of finding out if I can communicate with them. And if he can communicate with me, if we can really have a good exchange of ideas. And some people are terrible in casting sessions, some actors. But if I still feel that he or she understands me, for me, that's more important. Also, since we work kind of guerrilla, I'm always looking for a particular kind of actor that is willing to work that way. It's very difficult because many times we don't have enough time to prepare and to build up. So I need this actor that has this capacity to adapt in very difficult situations as well. So and when we are on set, it really works. When I'm making sure that the actor or actress I chose have this characteristic, then things on set really, really work very well, even if it's a very complicated scene.
Beh, la scelta dell'attore è sicuramente una scelta fondamentale. Io non scelgo solamente gli attori, ma mi piace parlare dell'idea, mi piace comunicare con loro, mi piace parlare con loro per capire che idea hanno di una determinata parte e potrebbe anche scaturire uno scambio di opinioni. Ci sono certamente alcune persone che non riescono proprio a scegliere gli attori e noi per esempio abbiamo avuto alcune scene di guerriglia e quindi era importante avere degli attori che sapessero fare proprio queste scene, perché talvolta il tempo che abbiamo a disposizione non è così tanto, quindi abbiamo bisogno di persone capaci, e quando l'attore ha delle determinate caratteristiche, credo che poi il lavoro esca in modo molto molto positivo.
Se ci sono altre domande.
Are there any questions?
First of all, I would like to thank Leticia, because I don't know if you know, but yesterday we had a screening of Metropolis. So thank you for the picture you have on your wall. But that is, just a thank you from here in Italy to you. Then I will make the question in Italian, so could be easier for the audience. L'altro giorno a Sogni Elettrici abbiamo ospitato una chiacchierata con scrittrici e saggiste di fantascienza letteraria che dicevano quanto l'orizzonte tra la fantascienza e il femminismo sia lo stesso, cioè quello di immaginare un mondo diverso, dare, che poi è un po' anche al centro del Festival Sogni Elettrici, l'immaginario di fantascienza e fantasy, come può aiutarci a immaginare mondi diversi e quindi anche a fare resistenza, a fare rivoluzione, qualunque cosa voglia dire. Per cui intanto mi chiedo se siete d'accordo su questo e soprattutto proprio da questo punto di vista, al di là delle questioni politiche, personali, etiche, secondo voi quanto può essere diverso il percorso di un eroe piuttosto che quello di un'eroina, visto che al centro dei vostri film ci sono female heroes.
Okay, so the other day here at Sogni Elettrici we had a meeting about literary science fiction, and we can say that the perspective of science fiction and feminism is kind of the same, because Sogni Elettrici teaches us that we have to imagine some kind of revolution and resistance with science fiction, because we imagine a different world. And so I wanted to know if you agree with this, and also how do you think is different the journey of a hero and the journey of a female hero?
Wow. Yes. Well, one good tip that I love, the writer of Metropolis is a woman. So in 1920s, 1920 something, we were already having women writing science fiction, and it was based on her book. So this is a very good start for us. I love what you said, that this kind of imagining a different world is very possible in science fiction. Science fiction always becomes this kind of metaphor of what we're living right now. So I will put example in my film. I wanted to switch the dynamic of power between the woman and the man. And in this film, she has all the power, and he's the one that loses control of his body, because, you know, men are sterile, and only a few of them are able to bear children. So it was forbidden in the future for men to have vasectomies and this kind of thing. So this is a very good example of how we can imagine this different world where the dynamics of power have changed, and women have full and total control of their bodies. And the journey from a female or a male hero, oh my God, it's difficult. It's different because I believe the world of the heroine, and I think a lot about what my fellow director said. I felt so close to you when you said that for us, everything is more of a struggle. So our inner dialogue needs to be very, very, very active at all times. And only because of this, that our inner dialogue needs to be active at all times to convince everybody that what we're saying is right and is true, while probably a male hero doesn't have to do that, it makes the journey automatically more internal, more strategic, and not so much with outside actions. So, yeah, in broad terms, I would say this is one of the main differences I think they will have.
Beh, innanzitutto vorrei dire che la scenografa di Metropolis era una donna. E l'idea di questo mondo che abbiamo pensato poteva essere una metafora di quello che viviamo quotidianamente. Volevo cambiare un pochettino il paradigma di potere tra delle relazioni che si ha, l'idea del potere tra uomini e donne, e ho voluto sottolineare che nel futuro ci fosse questa idea di dinamica opposta, dove le donne potessero avere un controllo completo del proprio corpo, dove l'idea che ci fosse poi nessun tipo di differenza per il crescere un figlio o una figlia tra uomini e donne. E ci sono la differenza maggiore probabilmente tra un eroe maschio e un eroe femmina riguarda forse l'idea del dialogo interno, questo percorso secondo cui non servirebbero forse delle accezioni esteriori, bensì ci vivesse questo dialogo interno. E noi volevamo convincere, l'idea era quella di convincere le persone che questo potesse accadere. E direi sì, questo è la mia opinione.
Yeah, I just want to say wise words from the other side of the world here. I completely agree, and I agree also with what you said too. With regards to, I think going back to the idea that like sci-fi is historically male. Like I grew up reading women's voices. I would not as much as men because of the living in the patriarchy, but I loved Octavia Butler as a child. I love a fantasy author named Robin Hobb, who is contemporary, who I think is one of the best living at the moment. And I love the story of Mary Shelley and how arguably she actually was the first sci-fi author in many ways with the invention of Frankenstein. But I think the point that I want to speak to with regards to the hero's journey, which I loved what you said, and I thought it was very astute, was on the surface, the hero's journey, I think, is the same, regardless of gender, from the beginning to the end, in terms of character arc and overcoming a trial and self-discovery, et cetera, et cetera. But if you have a goal and you have to get from A to Z, I do think, according to gender and society and how society perceives gender and whatever that perception is, there are certain tactics that work better or worse. So as a woman navigating a space, things that might work for a man won't work for the woman. And that's where the strategy comes in. And I think we've seen that throughout history, that women find other ways, workarounds, to achieve a goal out of necessity. I think the most obvious example might be physical strength, problem solving instead. But I do think it comes down to a more fundamental in terms of strategy games in the mind a lot of the time. And I think the observation of things being very internalized and puppeteering, pulling strings behind the scenes is something that I think we've seen women do throughout history. And I find I do it more than I ever could have believed, because my natural personality type is very like open. and then you realize that just saying a thing maybe isn't going to work, and that you have to be a little bit more strategic to accomplish certain things has been quite the lesson.
Quelle che hai detto, Letizia, sono parole molto sagge e sono d'accordo con quello che è stato detto. Ritornando all'idea che la fantascienza sia prettamente maschile, io posso dire che ho letto diversi autori, diverse autrici crescendo, ad esempio Robin Hobb, ho amato Frankenstein di Mary Shelley, la sua invenzione. E per quanto riguarda il viaggio degli eroi e delle eroine, possiamo dire che in superficie il loro viaggio può sembrare lo stesso, ma invece quando parliamo dei loro obiettivi, gli obiettivi che vogliono raggiungere, allora la situazione cambia, e questo per come la società percepisce il genere e i ruoli di genere. E ad esempio alcuni aspetti e alcune azioni che possono funzionare per un uomo invece non funzionano per una donna, e quindi dobbiamo trovare dei modi diversi per raggiungere i nostri obiettivi. E uno degli esempi è ad esempio la forza fisica. Ma abbiamo visto nella storia, e continuiamo a vederlo ancora oggi, che le donne per raggiungere i loro obiettivi devono adottare dei modi diversi e magari adottare delle strategie e dire le cose non in modo dire ciò che pensano in modo più strategico.
Bene, grazie. Letizia Tonos and Kelsey Egan.
Thank you, Letizia. Thank you, Kelsey.
È stato veramente interessante sentirvi dialogare anche tra di voi.
It was very interesting in hearing you talking to each other.
E quindi grazie. E grazie anche ai traduttori Leda Santo e Alessandro Bello.
Thank you also for interpreters Leda Santo and Alessandro Bello.
E grazie a voi che avete seguito, quindi possiamo concludere il panel. Grazie ancora.
Thank you for you being here today, and so we can conclude our panel.
Thank you. Bye-bye. Thank you.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Saving money on everything for your next project when you shop at Menards. Menards has a huge selection of concrete and mortar mixes. Our concrete products are great for a variety of applications, including pouring a walkway, setting a post, or even installing stone veneer. View our entire selection of concrete mixes and supplies in-store and on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer for more great deals happening this week. Save